preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati.
Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti.
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. La condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza.
Poiché la mano del Signore si poserà su questo monte, Moab invece sarà calpestato al suolo, come si pesta la paglia nella concimaia.
Là esso stenderà le mani, come le distende il nuotatore per nuotare. Ma il Signore abbasserà la sua superbia, nonostante l'annaspare delle sue mani.
L'eccelsa fortezza delle tue mura, egli abbatterà e demolirà, la raderà al suolo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ma la scelta di questo cantico è motivata soprattutto dalla immagine peraltro suggestiva, del banchetto che Dio, dicevo, ha preparato. Prepara e preparerà. Difatti è la parabola di un banchetto, quella che questa sera considereremo, ed è la terza delle parabole del capitolo 21 e 22. Così come elemento di collegamento e anche elemento che riassume un po' il contenuto, dico questo. Così è una espressione abbastanza popolare e vera, però, che sono infinite le vie di Dio. Quasi a maggior ragione mi sento di dire che sono infinite le proposte da parte di Dio. Per cui ecco che nelle due parabole citate al capitolo 21, Dio invita a lavorare nella vigna. Con lui lavorare nella vigna, nella sua vigna. Sono le due parabole dei due figli, quello che non va e quello che va poi, ed è anche la parabola poi cosiddetta dei vignaioli omicidi. Ecco qui invece che invita, il Signore invita a mangiare. Prima invitava a lavorare, due parabole. Qui invita a mangiare con lui, nella sua grande e grandissima sala da pranzo, grande da starci in mondo. Ecco, l'impressione è che Dio abbia voglia, tanta voglia di stare con noi, se così mi posso esprimere, cioè ha voglia di faticare con noi e con noi anche di godere, appunto il lavoro, il banchetto. Ancora sottolineo come questo che dice il Signore non è sottoposto sotto il segno di un dovere, cioè il dovere di lavorare nella sua vigna da prima, il dovere poi di sedersi a pranzo. Vuol dire devi lavorare, devi mangiare. Anzi, direi che proprio c'è qualche cosa che preme, urge, ma in lui. Come dire, cioè che il Signore sente l'esigenza e viene chiedendo allora, quasi mendicando, che noi ci associamo a Lui nel lavoro, che noi ci associamo a Lui nel banchetto. Sì, è come un mendicante, più che una specie di esigente, esoso, esattore. Ecco, questo come collegamento. Quanto al contenuto specifico, ci sono diverse serie di invitati. I primi invitati, riassumiamo così, i primi invitati si esimono dal partecipare al banchetto, non possono, non si sentono, non vogliono, comunque non ci sono. Ci sono altri che subentrano allora, cioè al di là dell'elenco dei primi invitati, ci sono altri che subentrano, però anche tra questi c'è qualcuno che, come dire, non è perfettamente sintonizzato, non porta l'abito nuziale, e vedremo, ecco, è l'amore di Dio accolto, ricevuto da Dio e manifestato poi per il prossimo. Allora, Matteo 22, iniziamo un nuovo capitolo, i primi 14 versetti. Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per il suo figlio. Egli mandò i suoi schiavi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo ne mandò altri a dire: «Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri presero i suoi schiavi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: «Amico, come sei potuto entrare qui senza abito nuziale?» Ed egli ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
Possiamo sintetizzare queste tre parabole appunto come un itinerario dal lavoro nella vigna, di cui si parla nella prima, si passa nella seconda a contemplare i frutti, frutti che però inaspettatamente non arrivano, per poter poi finalmente capire il senso di tutto questo, di questo lavoro e di questo chiedere di condividere dei frutti, alla luce di una festa che nel frattempo è stata preparata. Vedete, questa è una specie di di sorpresa. Mentre noi siamo intenti a lavorare nella vigna e siamo estremamente, ci sentiamo estremamente depauperati quando ci vengono richiesti dei frutti, ci accorgiamo alla fine che un altro nel frattempo ha preparato una grande festa e tutto è pronto. E questa festa, vedete, dà senso a tutto il nostro lavoro. Il nostro lavoro è per quella festa, i nostri frutti sono per poter condividere in quella festa quanto è stato preparato. Ma proprio questo, che è il momento più bello, vediamo che in realtà viene vissuto in una maniera sorprendente. Ecco, così, in questa luce leggiamo la parabola.
Gesù riprese a parlare loro in parabole.
Ecco, Gesù riprende a parlare in parabole. È la terza parabola, è appunto la parabola che dà senso alle altre due, cioè ciò che dà senso al nostro lavoro, ciò che dà senso a quei frutti che il Signore ci chiede di condividere è quello che Lui fa per noi. Cioè, questa parabola è per dire: guarda che mentre a te veniva chiesto frutto per il tuo lavoro, di far in qualche modo apparire che la tua risposta al Vangelo, nel frattempo, ecco, questo Vangelo ha fatto qualcosa per te. Ecco, adesso te lo dico. Questo Signore, di nascosto, ha fatto qualcosa per te.
E disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio.
E qui è in gioco il regno, e c'è un re. Questo re è il Signore stesso, è il Re dei Cieli, e ciò di cui qui si parla è un regno, e questo regno è paragonato a un grande banchetto di nozze preparato per il figlio di questo re. E capite evidentemente il riferimento a Gesù. Questo re che fa questo banchetto di nozze è un re che quindi fa creando, vale a dire che questa creazione di cui si parla all'inizio della Bibbia qui viene indicata con questa immagine trasfigurata che è il banchetto di nozze. Questo Dio che crea fin dall'inizio per l'uomo è un Dio che crea in fondo la festa per l'uomo, è il Dio che crea e ama invitare l'uomo alla festa. E tutto ciò che Dio fa per l'uomo nel corso della storia è un creare questo ambiente ideale che è l'ambiente delle nozze, cioè l'ambiente della comunione.
Mi piace sottolineare la descrizione, che definizione, la descrizione del rapporto con Dio che noi ostinatamente viviamo come rapporto di dipendenza, per cui immaginiamo che Dio sia Signore, tiranno, se padre più padre, padre padrone che vero padre. Qui è descritto il rapporto come un rapporto sponsale, cioè un rapporto di fidanzamento che addirittura arriva alle nozze. Si capisce, è allusivo, ma anche molto bello, questa allusione al significato profondo di Dio che si fa uomo, cioè Dio si unisce alla natura umana nell'uomo Gesù di Nazareth.
E tutta la letteratura profetica maggiore converge nell'indicare questa immagine delle nozze come l'immagine che più da vicino richiama il cuore di Dio, quello che il progetto di questo cuore vuole costruire, vuole creare, cioè una comunione.
E tutta la storia è una storia di comunione, di una comunione nella quale l'amante cerca l'amato. E la storia umana è la storia di questo corrersi dietro tra l'amante e l'amata, dove l'amata scappa e l'amante cerca di raggiungerla, cerca di invitarla a queste nozze. E viceversa, alla fine avverrà l'incontro. E la fine è rappresentato da questa immagine delle nozze, e queste nozze sono preparate da tutta la storia, e sono preparate in maniera, come vedremo, misteriosa, senza quasi che ci si accorga di questo.
Egli mandò i suoi schiavi, ecco, più che servi sono gli schiavi, a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire.
Vedete, sono chiamati i chiamati, secondo il testo letterale. Tutto il compito della profezia, il compito anche degli apostoli, il compito dei missionari, qui è presente in questo testo una sintesi della storia prima di Gesù, ma c'è anche poi la storia dopo Gesù, c'è quello che faranno gli apostoli. Cosa fanno? Ricordano all'uomo che è un chiamato, proprio perché sei uomo, sei chiamato. Chiamato a che cosa? Chiamato a condividere queste nozze, chiamato a partecipare come invitato d'onore a queste nozze. La chiamata è una chiamata a un'esperienza di comunione, prima di tutto. È una chiamata ad un qualcosa che ci viene donato. E contemporaneamente, vedete, accanto a questa dimensione, che è il modo in cui Dio vede l'uomo, l'uomo è un chiamato, appunto, è un invitato, c'è un'altra dimensione, che invece è il modo in cui l'uomo vive la storia umana. E il modo in cui l'uomo vive è la realtà di questo rifiuto. L'uomo non vuole venire, non vuole essere invitato, non è interessato, non vuole. In ognuno di noi, e questa è la radice fondamentale da estirpare, la radice del male da estirpare, è la presenza in noi di una resistenza profonda che si chiama autosufficienza. È il male più radicale, più profondo dell'uomo. Nessuna perversione è così grave come l'autosufficienza. Cioè quell'uomo che ritiene di non avere bisogno di essere salvato, di non avere bisogno di ricevere nessun invito da altri, perché lui sa già che cosa deve fare della sua vita, sa già dove vuole arrivare, sa già come usare il suo tempo e sa già quali sono le cose buone che deve inseguire, non ha bisogno che nessuno gli proponga qualche cosa, tanto più a sorpresa. È l'autosufficienza.
Di nuovo mandò altri servi, schiavi, a dire: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto. Venite alle nozze.
Ecco, questo re, appunto, prepara tutto. Sembra che sia stato lui da solo a fare tutte queste cose, perché gli altri intanto erano al lavoro, quegli altri dovevano dare i frutti della vigna. Lui intanto nel frattempo è stato, come dire, tra virgolette, a casa e ha preparato questo grande pranzo. Tutto è pronto. Cioè, in questa festa a cui siamo invitati, noi non dobbiamo fare nient'altro che accettare l'invito, è già tutto pronto. Non è una festa nella quale ci viene chiesto un certo supplemento di lavoro, cioè vieni però porta anche tu qualcosa, vieni ma rimboccati un po' le maniche perché mica ancora finito. No, è già tutto pronto. A noi viene chiesto solamente di accettare l'invito. Vedete, questo è simbolicamente quello che chiamiamo la gratuità di Dio. Cioè l'amore con cui noi siamo amati da Dio, quel dono che Dio ci fa di sé, è un dono totalmente gratuito per il quale a noi non viene chiesto nessun contributo in termini di merito. Non dobbiamo meritarlo assolutamente questo amore, è un amore che viene donato, che è già pronto, vedete, è già lì disponibile. Mi devo solamente sedere a tavola, cioè gustare questo amore che mi viene donato. Mi viene chiesto solo questo. E venite alle nozze. Mi sembra veramente questo grido di cui parlava Filippo all'inizio, questo Dio che è quasi mendicante della nostra adesione, cioè lasciati amare da me. Vieni alle nozze, permettimi che io ti dimostri come, quanto io ti voglio bene. Fidati di me, fidati della bontà con cui io ho preparato queste cose pensando a te, pensando proprio a te.
Ma riflettevo su quella che può essere la ragione per cui declinano l'invito, decliniamo l'invito anche a fidarci e a partecipare ad un banchetto che significa la comunicazione, la comunione. Verranno date delle, ma non tanto delle ragioni, viene descritto magari il motivo contingente per cui non si partecipa, ma mi pare proprio che sì, la radice è quell'autosufficienza, esattamente, cioè quel bastare a se stessi, chiudersi in se stessi, che è esattamente il contrario della comunicazione, della comunione, delle nozze. Proseguo. Costoro non se ne curarono, non si interessarono, e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Come vedete, due reazioni, due categorie sembrano, come dire, i due fratelli di quell'altra parabola che si racconta in Luca 15, la parabola del padre, coloro che se ne vanno, chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari. Vedete, sono queste persone che davanti a questa proposta rimangono indifferenti. Non gli importa, non li tocca, non gli dice niente questa proposta. Non è assolutamente significativa per loro, non aggiunge nulla alla loro vita. Ritengono che la loro vita sia quel loro campo, quei loro affari, poi quei loro affari e quel loro campo. E quella è la loro vita. E in questa vita non c'è nient'altro da attendersi. Non c'è nient'altro da sperare, non c'è nient'altro da vedere. Oserei dire che questo è l'atteggiamento della disperazione, quella disperazione pratica che sottostà a quella scelta di vita per la quale io ritengo che la mia vita è fondamentalmente fatta dalle cose che io faccio, tutto il resto non ha importanza e non mi devo aspettare niente. Vedete, c'è questa radice dentro di noi che è l'autosufficienza, cioè quella nostra incapacità a fidarci di una proposta che si ponga come un qualcosa che ci dà una mano, che ci aiuta, che ci fa fare un passo in avanti, che ci fa crescere. Riteniamo che nella vita bisogna stare in piedi da soli, riteniamo che nella vita, tutto sommato, i risultati che si ottengono sono quelli che noi ci riusciamo a guadagnare, Per questo, vedete, il denaro è un simbolo fondamentale dell'autosufficienza. Il denaro è ciò che rende autonomi. Attraverso il denaro io percepisco che sono tutto sommato una persona in gamba, una persona che cammina, una persona che mette a frutto delle capacità, delle risorse. E il denaro diventa questo dio simbolico che mi dice che sono bravo. Per Israele, per il giudaismo ufficiale, invece del denaro c'era la legge, ma aveva lo stesso scopo. La legge mi diceva di fare delle cose, io le facevo e mi sentivo bravo. Ma la realtà è la stessa, cioè l'importante è che io mi senta capace di fare qualcosa, e questo per me è la salvezza, perché io non mi aspetto nient'altro oltre a questo. C'è una radice ancora profonda che l'accenno solamente, dell'autosufficienza, che è quella forma così anch'essa iscritta in profondità dentro di noi, per la quale come figli di Adamo noi non riteniamo di aver diritto a essere amati, non abbiamo diritto a essere amati. Perché abbiamo sbagliato, e perché se fossimo stati noi Dio ci saremmo comportati così con quell'uomo lì ha sbagliato, non merita più di essere amato. Allora noi sentiamo che non meritiamo più di essere amati, per cui non siamo più neanche in grado di riconoscerlo, questo amore, quando viene. Così i rimanenti rappresentano esattamente quelli che stanno a casa, il figlio maggiore della parabola di Luca 15, che sta a casa, vive bene, di legge, ma appena si trova tu per tu con l'esigenza del Vangelo, dell'amore gratuito, cosa fa? Uccide. Cioè questo amore gratuito non può entrare nella mia vita. E se mi si presenta come amore gratuito, io non posso assolutamente dargli spazio. Questo amore gratuito mette in crisi la mia autosufficienza, questo amore gratuito mi interpella nella mia fraternità, che io so che è fallimentare, perché io non sono capace di essere un fratello. Appena mi si presenta uno che mi ama gratuitamente, mi ricorda il mio fallimento e lo uccido. Così faranno con Gesù.
Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Dal punto di vista di testo, voglio rilevare subito, prima che Beppe ne fornisca la spiegazione, che forse andrebbe un po' corretto il re che si indigna. Direi che non è che si irriti e si infuri e quindi prosegue in un'azione che è di repressione, di vendetta. Ecco, il re resta amareggiato, contristato, e rileva il male, certo, verso il male è sdegnato. Però qui, questo anche voglio rilevare, che c'è un riferimento a quello che è successo non al tempo di Gesù ma dopo, quindi è un discorso che interessa la comunità di Matteo, cioè la distruzione di Gerusalemme. Allora lì ci sono delle precise ragioni storiche, cioè motivazioni, cause storiche, per cui non c'entra tanto il re, quasi che sia, se non l'esecutore, perlomeno il mandante di un disastro del genere. No, questo re rileva il male, si contrista, si infuria contro il male.
Sì, è l'ira e l'infuriarsi davanti all'innocente che viene ingiustamente perseguitato, e davanti alla verità che viene trasformata in menzogna, che viene rifiutata. Cioè è quello sdegno giusto che poi, in termini positivi, in Gesù si trasformerà nel coraggio di affrontare la passione. Cioè davanti all'ingiustizia, Dio nel suo sdegno decide di essere giusto anche con chi è ingiusto e di rispondere al male con il bene. Questa è la scelta di Dio, questa è l'ira di Dio, è il coraggio di Dio, è la passione di Dio per la verità, la passione di Dio per la giustizia, cioè la passione di Dio per l'uomo, per la identità vera dell'uomo, al punto da star male quando questo uomo viene negato, quando la verità di quest'uomo viene negata e quando la felicità di quest'uomo viene negata. Manda i suoi eserciti, uccide quelle persone assassine, distrugge quelle persone assassine e brucia la città. Vedete, questa è un'immagine apocalittica. Adesso non abbiamo tempo di andare molto nei particolari, no? Ma nell'Apocalisse evangelica la distruzione è via di comunione, cioè Dio distrugge il male perché l'uomo peccatore possa essere ricostituito come nella sua dignità. E la città che viene distrutta è Babilonia, cioè quella città che è simbolo della città di Caino, cioè simbolo di quella città che nega la fraternità. Distruggendo Babilonia viene resa di nuovo possibile una relazione fraterna.
Che parentela fra Babilonia e Gerusalemme, evidentemente. Qui appunto occorrerebbe magari un discorso più ampio e circostanziato, ma la Gerusalemme che ha ucciso regolarmente i profeti sarà figura molto imperfetta di una Gerusalemme celeste, ma è piuttosto una realtà che assomiglia alla Babilonia di cui diceva Beppe.
E nel libro dell'Apocalisse c'è proprio un versetto, il capitolo 11, versetto 12 o giù di lì, dove si parla di alcune città, tra cui anche la città in cui il loro Signore fu crocifisso, e tutte queste città hanno un solo nome che poi è Babilonia, cioè sono equiparate, perché la città che uccide i profeti, perché la città che si costruisce una sua forma di giustizia dal basso, perché la città che si fonda in fondo sull'autonomia, sull'autosufficienza, è anche Gerusalemme, per cui tutti hanno bisogno di essere salvati. Per questo la croce di Gesù acquista un senso, cioè non è possibile salvarsi da soli.
Vien da dire, ecco, passando al di là di magari nodi che si dovrebbero sciogliere per una comprensione più adeguata del testo, che ecco questo, quello che succede, che è qui descritto, non significa la fine di una promessa, di un impegno da parte di Dio. Ecco, non è qualcosa di conclusivo, ma diventa una premessa di una cosa grande, più grande di quello che è stato il passato. Cioè, tradotto, se c'è una momentanea crisi che tocca Israele è il primo invitato, bene, succederà qualcosa di grande proprio a seguito di questo, perché la momentanea autoesclusione di Israele fa sì che l'invito si estenda a tutti, ai gentili, ai pagani, in attesa che anche Israele, qui il discorso di Paolo, lettera ai Romani, capitolo undicesimo, in attesa che anche Israele si senta nuovamente chiamato e in un gesto di riconciliazione, partecipa alle nozze. Difatti dice, disse agli schiavi e ai servi, il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze.
Rettifico la citazione di prima, Apocalisse 11:8, che è molto importante questo testo. Ecco, il banchetto di nozze è pronto, e ancora una volta viene ripetuto, cioè è già pronto, ma coloro che erano chiamati non ne erano degni, cioè non erano disponibili, semplicemente. Non gli interessava. Vedete che per certi versi è la cosa più terribile da parte di Dio prendere atto che quello che Lui fa per noi non interessa. Sarebbe per certi versi molto meglio che venisse apertamente rifiutato. Ma invece il fatto che non interessi, cioè che ci interessino più altre cose, questo è il grande sconvolgimento. Gli invitati non erano disponibili. E allora ecco la creatività di questo Dio giovane, che mi piace molto sottolineare in questo testo, in questo versetto 9, la giovinezza di Dio, l'entusiasmo di Dio. Questo Dio che allora che cosa fa? Invita i suoi servi, ma mi piace immaginare che lui sia per primo a fare questo gesto, e invita i suoi servi ad andare sulle strade, a camminare sulle strade. C'era un tempo, non neanche tanto lontano da questo, dove il camminare sulle strade, lo spirito del viandante, anche con alcune punte forse un pochettino idealistiche o magari un po' fanatiche, insomma, però era molto significativo, insomma. Camminate sulle strade. E arrivate ai crocicchi delle strade, agli incroci delle strade. Questo è un luogo reale e anche un luogo simbolico. Luogo reale perché gli incroci delle strade sono normalmente il punto d'incontro tra varie culture, tra varie città, tra varie nazioni, tra varie maniere di vita, punto d'incontro, ma è anche un luogo simbolico, sono i crocevia della vita. Sono quei incroci dove la gente comune si incontra, perché lì è il luogo dove decide delle cose importanti della vita. Sono i nostri crocevia, sono i crocevia delle scelte importanti, sono i crocevia dove in qualche modo uno determina il suo futuro. Ecco lì c'è l'uomo che Gesù chiama, lì abita quell'uomo che Gesù va a cercare. Dove si incrociano, dove si dibattono i cuori umani, dove le culture si confrontano, dove maniere diverse di vita sono una di fronte all'altra, e dove l'uomo concretamente vive le sue scelte importanti. Lì c'è l'uomo da cercare e da chiamare.
Nel brano parallelo di Luca c'è lo stesso racconto della parabola in Luca, c'è qualcosa che sembra un po' una forzatura, nel senso, cioè una forzatura da parte di Dio. Dio dice quasi forzateli ad entrare. Credo che sia da leggere non come una forma di prevaricazione da parte di Dio su quella che è la libertà, su quella che è la libertà di decisione, l'iniziativa dell'uomo, la dignità dell'uomo. Mi sembra di poter leggere anche qui, certamente in Luca, mi sembra di poter leggere una preoccupazione da parte di Dio, una cura, un interesse da parte di Dio, per cui ecco, gli sta a cuore, non si disinteressa, come è successo per gli invitati, ma si interessa assai alla situazione, alla sorte dell'uomo, alla vicenda dell'uomo, per cui davvero diventa la sua una richiesta, come dire, pressante, per favore, dite loro di entrare. E allora, versetto decimo, usciti nelle strade, quei servi, schiavi, raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali.
Venite usciti sulle strade. Quanto ci aiuterebbe pensare che questo Signore che chiama è un Signore che sta sulla strada, che incontri sulla tua strada, cioè che incontri dove ci sono i crocevia della tua vita, cioè proprio quei luoghi dove tu magari non sai neanche che cosa fare. Signore della strada, Signore sulla strada, Signore amante della strada. E qui infatti incontrano tutti e convocano tutti quelli che trovano, buoni e cattivi. Cattivi e buoni, dice il testo, anzi, prima i cattivi, poi i buoni. Tutti vengono invitati in quella stanza, in quella grande stanza che si riempie via via di gente di tutti i tipi. Prima i cattivi, poi i buoni. E questa stanza si riempie, fu gremita di commensali, e così si realizza il sogno di Dio. Il sogno di Dio è che quella stanza si riempia. Il sogno di Dio è che la storia umana, o meglio quella storia di salvezza che Lui prepara per noi, quella grande città che Dio costruisce per noi, quella grande sala nella quale Lui è presente, si riempia di noi. Questo è il sogno di Dio. Dio non ha altri sogni che non quello di vedere quella stanza piena.
Gli ultimi quattro versetti comportano una specie di cambio di scena, perché adesso sotto gli occhi e nella considerazione, potremmo dire, la comunità di fede, la chiesa di Matteo, e all'interno il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: amico, come sei potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi, agli schiavi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
Questa immagine del re ritorna dopo tutta la vicenda, ritorna questo re in prima persona e contempla tutti coloro che siedono, giacciono a mensa, trova lì un uomo, uno qualunque, un uomo della strada, uno di questi. Che cosa di caratteristico questo uomo? Non ha l'abito nuziale. E gli dice: compagno, amico, letteralmente sarebbe compagno. Ecco, vorrei partire di qui per capire chi è quest'uomo, che cosa rappresenta. Nel Vangelo di Matteo questo termine compagno, amico, ricorre altre tre volte. La prima è in un testo in cui dei bambini parlano ai loro compagni, amici, e gli dicono: vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento, non avete pianto. In questo modo Gesù paragona la sua generazione, cioè gente che non entra in sintonia con che cosa? Col Vangelo. E che cos'è il Vangelo? È questa buona notizia che c'è un amore gratuito, c'è un invito alla festa preparato gratuitamente. Ecco, ancora questi compagni, questi bambini, nella forma della parabola, che non accettano l'invito. Abbiamo cantato una danza e non avete ballato. Poi ricorre in un'altra occasione, che è all'interno di una parabola, la parabola degli operai invitati alla vigna. Vi ricordate quegli operai che vanno in varie ore della giornata a lavorare, alla fine ricevono ognuno la loro mercede,
la loro paga e arrivando i primi che hanno lavorato il giorno si lamentano perché ricevono lo stesso degli ultimi. E allora Gesù dice a uno di questi: compagno, amico, non ti faccio torto. Vedete, ancora una volta il problema è la gratuità. Io con te ti ho dato quello che ho dato a te quello che avevamo pattuito, ma io non posso dare a lui lo stesso, perché lui conta per me come persona, non per quello che ha fatto. La gratuità. E la terza è Gesù con Giuda durante la passione. Anche lì Giuda bacia Gesù e Gesù gli dice: compagno, amico, per questo sei qui. Vedete, Giuda, che è figura di quel discepolo che di Gesù sposa la causa, sposa l'idea, sposa gli obiettivi politici, sposa al limite anche la fatica di portare avanti insieme un progetto, ma non sposa la persona, non sposa quell'amore che Gesù gli dà, non lo accoglie. Allora, questo abito nuziale che quest'uomo non ha è quella non accoglienza, non disponibilità, disinteresse per quel Vangelo che è buona notizia perché mi parla di un amore gratuito, non perché mi dà delle cose, non perché mi dà delle idee, non perché è un progetto politico, sociale, culturale, ma perché è una offerta di un amore gratuito che si dona. Questo è l'abito. Accettare questo, che per i santi voleva dire accettare di essere semplicemente peccatori perdonati. Accettare queste due cose vuol dire accettare il Vangelo. Non accettare queste due cose vuol dire fare l'esperienza di essere là fuori, nelle tenebre, dove hai visto il bene, hai visto il Vangelo, ma non l'hai accolto. È il tormento di chi questo Vangelo capisce che è buono, ma ritiene che non sia per lui. Non mi spetta, forse non me lo merito. Non sono buono a sufficienza per lasciarmi amare da questo Dio. Vedete? Che tristezza dire così.
Sento di dire un'espressione di chiarimento, credo, circa il versetto tredicesimo, perché sembra di doverlo leggere come l'ordine che dà, una condanna, ecco, esattamente. Ora, direi che non è tanto una condanna quella che qui viene proclamata, ma piuttosto direi che è una specie di esplicitazione, una rivelazione di una situazione che è esistente, cioè questa persona, una persona in questa situazione è fuori. Voglio dire che rivela una situazione che sostanzialmente è negativa, sostanzialmente è chiusa. Questa persona è chiusa in se stessa. Allora, formalmente è dentro nella sala, di fatto è fuori. Per cui questo, più che un giudizio, una specie di condanna comminata, diventa, appunto, dicevo, una rivelazione. Cioè, viene esplicitato che questa è la situazione, perché non credo che il re, che desiderava che tutti fossero dentro, adesso a questo punto, bizzoso, vuole buttar fuori questo tizio, anche perché, come è stato detto, l'abito di cui si diceva non è che uno dovesse comperarselo o noleggiarlo per entrare. Ecco, l'abito è questa disponibilità ad accogliere l'amore del Signore e a viverlo.
Ed è un invito al presente, a tutti coloro che si trovano oggi, è la nostra situazione, davanti al Vangelo e non ci trovano niente di interessante, e Oppure ritengono ancora di più che questo Vangelo è molto bello, ma non è per me. Questo è il presente, cioè qui non si sta parlando della condanna, così, dell'inferno, no, sto parlando del presente. Il Vangelo è questo, è per te, è per te proprio perché senti di non meritartelo. Però la condanna è se tu ti tiri indietro, se tu dai spazio a questa voce dentro di te che è l'autosufficienza.
Ultimissima battuta, siamo passati forse un po' al di là del previsto. L'ultimissima battuta circa l'ultimo versetto. Molti sono chiamati, pochi gli eletti. Ricorre spesse volte, ma termini così di iniziale chiarimento, mi pare di poter dire questo, che forse l'espressione dice dello scarto fra, lo scarto possibile, io dico, spero, scarto possibile più che reale, tra l'invito di Dio che è rivolto a tutti, tutti sono chiamati, e la risposta che almeno sembra di rilevare, sembra che alcuni si esimano, pochi gli eletti. Appunto, ritengo, voglio sperare proprio che sia qualcosa di possibile, di transitorio, però questo richiama anche a una certa serietà, una specie di esame, insomma, ecco. Sono disponibile, accolgo l'invito. Bene, mi permetto allora di suggerire testi supplementari, al solito. Abbiamo iniziato con Isaia 25, 6, 12, sarebbe possibile ancora da Isaia, capitolo 55, 1, 13. È l'apertura di Dio a tutti, indiscriminatamente, con la sua accoglienza incondizionata. Il brano parallelo, già citato, di Luca 6, no, 14, 15, 24. E poi un brano classico circa la misericordia, circa l'amore, in Luca ancora, 6, 18, 26. Ultimo brano che suggerisco è dalla lettera ai Romani, capitolo 11, 1:36, dove si descrive più che la speranza, la certezza di Paolo circa la sorte di Israele, che chiamato momentaneamente rifiuta, ma verrà, entrerà anche Israele nella sala del banchetto e parteciperà alla vita stessa di Dio. Bene, ci fermiamo qui, magari una rapida, più che rilettura, una riconsiderazione di ciò che abbiamo sentito. Riusciamo almeno così brevemente a comunicare quanto. Bene,
volevo dire questo. Ho notato una differenza fra la parabola dei vignaioli assassini e di questi che sono stati invitati al banchetto. Cioè, i vignaioli hanno assassinato anche il figlio del padrone e pare che qui non sia successo niente. Questi hanno ucciso i servi e allora il re li manda all'esercito, fa morire gli assassini e incendia la loro città. Ecco, non riesco ad afferrare, a capire bene la differenza fra questi due avvenimenti.
No, beh, il destino di morte di cui qui si parla è comune nelle due parabole. E questo è un po' misterioso, cioè la morte dei malvagi. La morte dei malvagi. E certamente la morte del male. Cioè, muore il malvagio perché muoia il male. O meglio, muore nella morte del malvagio, Dio fa morire il male. E nello stesso tempo c'è questa, chiamiamola, legge nella storia della salvezza, per cui ogni distruzione diventa via di comunione. Per cui la Bibbia non ha il pudore di considerare Dio autore non solo di vie di comunione, ma anche di vie di distruzione, dove poi riconosce la Bibbia stessa che questa distruzione di fatto poi non è Dio che la provoca, ma sono i popoli che litigano tra di loro, sono la gente comune che litiga tra sé e questo genera distruzione, genera morte. E la Bibbia questo lo dice, sono i popoli che litigano, sono i popoli che fanno guerra, che si fanno guerra, che si distruggono. E in questo modo però, in qualche modo, è Dio che entra in questa storia di distruzione con un suo progetto. Ora, mentre il progetto dei popoli è quello di distruggersi per annientarsi, per darsi la morte, per mortificarsi, il progetto di Dio è che attraverso questa morte nasca la vita. E vedete, il progetto di Dio non è estraneo a questi altri, il progetto di Dio entra in questo progetto di male dell'uomo. Però nell'ottica di Dio è un progetto in cui il male viene distrutto e il peccatore viene chiamato alla comunione, viene salvato. È una storia, cioè è una legge della storia della salvezza. È una costante, cioè come Dio entri nel male e questo male lo dia a questo male una direzione provvidenziale, per cui ogni distruzione diventa via di comunione. E questo, se ci pensi, ci aiuta forse anche a dare un senso a quel male più quotidiano di cui tutti facciamo esperienza, che diventa il luogo attraverso cui Dio ci salva, attraverso cui Dio ci fa sperimentare che siamo amati.
Stavo ripensando anch'io, non avendo pensato prima, mettendo in parallelo le due parabole, è vero, sembra molto più drammatica questa, perché però questa, appunto, l'altra è più legata alla storia, è una vicenda più storica, meno colorita con quei colori, come si dice, apocalittici ed escatologici, di cui questa seconda parabola è colorita. Cioè, là è la storia, così è successo, che sono stati uccisi dei profeti e poi è venuto Gesù, il figlio, e quello è stato ucciso. Qui invece si racconta qualcosa che è avvenuto, ma anche è un po' il finale, ciò che avverrà. Ecco, allora c'è qualche cosa anche di più apparentemente fosco, poi di fatto apocalittico, rivelativo di un bene. Comunque, vabbè, ci si può ulteriormente pensare. Io sono convinto sempre che non è che riusciamo ad avere delle risposte esaurienti leggendo il singolo brano. Ecco, pian piano, andando avanti nel cammino, si comprende, poi si riprenderà da capo e ulteriormente si comprenderà. Qualcosa di positivo che avete colto, che volete sottolineare?
È una domanda in realtà. Qual è il peggiore dei due atteggiamenti? Quello del fariseo che sta davanti all'altare e dice io sono buono a sufficienza perché tu mi ami, o quello che appunto dice non sono buono a sufficienza per lasciarmi amare da questo Dio?
Il fariseo che dice quello che dici tu appunto, sono buono a sufficienza, non ho bisogno di lasciarmi amare, è un fariseo che non si è accorto che in realtà lui non ha dentro di sé quell'altra voce che gli dice io non sono buono e non merito di essere amato. Cioè sono le due voci, due grandi nemici del Vangelo, queste voci. Due grandi nemici, in qualche modo il fariseo, in forza di una certa religiosità fondata sulla legge, tende a dire quella cosa lì, quell'altro che è il pagano, che è l'uomo della strada, è l'uomo in qualche modo, tra virgolette, non credente, tende a sottolineare più quell'altra cosa. In realtà sono le due voci entrambe presenti nella nostra coscienza. C'era là in fondo forse anche qui.
Ecco, a me piaceva il fatto che col peccato non è che ci precludiamo il paradiso, che poi dopo è anche il banchetto, ma è con un atto proprio voluto e conscio che ci precludiamo il nostro futuro, il nostro benessere. Il peccato rompe momentaneamente soltanto un rapporto, ma lo può essere rinsaldato, anzi può rinsaldarlo anche. E quindi questa opportunità.